Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo, secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo si avvicinarono alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la risurrezione, e posero a Gesù questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se a qualcuno muore un fratello che ha moglie ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7, e morirono tutti senza lasciare figli. Da ultimo, anche la donna morì. Questa donna, dunque, nella risurrezione, di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dai morti non prendono moglie né marito e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e essendo figli della risurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono lo ha indicato Mosè a proposito del roveto, quando chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono grazie a Lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Ci sono delle espressioni evangeliche che più di altre sembrano fotografare in modo plastico l'essenza più profonda della fede cristiana. Una di queste è proprio la conclusione del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono grazie a Lui. Ecco, questo è il succo della nostra fede. E la liturgia ce lo fa assaporare alla quasi fine di questo anno liturgico, alla veglia di un altro anno liturgico in cui celebreremo ancora una volta, come sempre, il mistero dell'amore di Dio per gli uomini dagli inizi al nostro oggi. E il nostro oggi è proprio questa fede, la fede che il Dio, il nostro Dio, è un Dio dei vivi e non un Dio dei morti, perché tutti vivono grazie a Lui. Ed è per quello che la domanda che i sadducei, una parte del popolo di Israele che non credeva alla risurrezione, che quella domanda è inutile, è malposta, entra, lo sappiamo storicamente, dentro una polemica con l'altra grande branca della spiritualità ebraica, quella dei farisei che nella risurrezione credevano. Ma al di là di questa polemica fra di loro e del tentativo di far entrare Gesù in questa polemica, tentativo al quale, come di solito, Gesù se ne sguscia in modo intelligente e nuovo, ecco, quella situazione è una situazione che ci mostra come già allora, come oggi, il discrimine fra una vita davvero affidata alla vita e a Dio e il suo contrario è proprio, secondo la parola evangelica, la fede nella risurrezione. Abbiamo ascoltato all'inizio di questa liturgia della parola un brano, un testo del libro dei Maccabei, abbastanza forte, come avete sentito, un martirio non cercato, subito, ma affrontato con un coraggio straordinario. Ecco, ma perché allora questo martirio che abbiamo appena ascoltato, ma nella storia della fede al Dio di Israele e poi al Dio della Chiesa, il martirio viene affrontato in maniera così coraggiosa, così convinta e così piena di speranza? Ma che cos'è che muove questi uomini, questi figli che abbiamo ascoltato nella prima lettura? Che cos'è? E siamo nell'Antico Testamento, non siamo ancora nel mondo cristiano. I martiri c'erano già. E che cosa muove poi i martiri cristiani, gli apostoli, salvo due, e tutti gli altri muoiono testimoniando la loro fiducia e fede nel Dio di Israele, della Chiesa e nel Figlio di Dio, Gesù Cristo, attraverso il dono della loro vita? Che cosa spinge per secoli uomini e donne a non avere paura che questa vita venga tolta? Che cosa spinge tutti a immaginare che quella morte, forse sarebbe un po' forte dire sarà la loro fortuna, ma comunque non sarà la loro tragedia, anzi, li porterà a una vita più piena. Ecco, se tutti questi uomini e donne di Dio non avessero avuto chiaro nel loro cuore, nella loro anima, nella loro mente, che la vita dell'uomo creato, la vita dell'uomo amato da Dio in questa terra è semplicemente e solo cominciata, se a tutti questi non fosse stato chiaro questo, non avrebbero fatto la scelta che hanno fatto. Conosciamo casi anche molto particolari di martiri in cui il martirizzato addirittura si prende gioco e si prende beffe di colui che lo sta martirizzando. Pensate, è molto conosciuto il martirio di Lorenzo, il diacono Lorenzo, che viene messo su una grata e che dice ai suoi uccisori di girarlo dall'altra parte perché è già cotto da una parte. Ecco, ma che cosa porta queste donne, questi uomini di Dio a una fiducia, una fede così grande da riuscire addirittura a dire una cosa così folle, apparentemente, come quel giorno disse Lorenzo ai suoi persecutori e uccisori, se non la certezza che quel momento è un passaggio e che tutta la vita umana, terrena, di questo mondo è un passaggio per un qualcosa di molto straordinariamente più grande promesso da Dio. Ecco, io credo che a molti di questi uomini e donne sia stato molto chiaro che essere così fedeli nell'affidamento a Dio, nella fede, essere così fedeli nella speranza e quindi nella certezza di un destino straordinariamente luminoso, essere così fedeli all'amore di Dio fino a consumarsi per questo amore, essere fedeli quindi in un martirio cruento, il martirio della fede, essere fedeli nel martirio non cruento, ma un martirio che è il martirio della speranza, i tanti profeti inascoltati di 20 secoli di storia del cristianesimo non sono forse martiri della speranza? Che cosa ha portato i martiri dell'amore, persone che si sono spese fino al massimo delle loro possibilità, senza essere per questo uccisi, ma che hanno donato una vita completamente, quasi annullando la propria, per entrare nella vita degli altri in modo di servizio, di amore, di pace, di testimonianza, di giustizia, di verità, di lotta. Che cosa ha fatto che tutti questi martiri della fede, della speranza e dell'amore abbiano fatto quello che hanno fatto? Ecco, io credo che tutti, dai Maccabei, dai giovani, nel caso dei Maccabei, in poi, fino ad oggi, abbiano capito una cosa, che la questione non è se morire o come morire, ma la vera questione è se vivere e come vivere. Questo hanno capito. Hanno capito questo perché la morte non era il primo pensiero, ma il primo pensiero era la vita che stavano vivendo. Ed è questo il punto. È proprio l'orizzonte infinito della vita eterna, della vita che non finisce, dell'amore di Dio che ti accoglierà fino alla fine dei tempi, è questo orizzonte che ti permette oggi e ha permesso a loro di domandarsi, e di darsi anche una risposta, di domandarsi come stavano vivendo in quel momento. Perché la vera domanda sul martirio, ripeto, non è se morire o come morire, ma come caspita sto vivendo oggi. Perché si può vivere in molti modi. Si può vivere anche con una sorta di morte, perché la tua vita non dice parole, non fa gesti di senso. E sei uno zombie dello spirito. Credi di essere vivo, ma sei morto. E allora la domanda sul martirio non è vero che è una domanda sulla morte. La domanda sul martirio non è vero che è una domanda sulla vita futura. C'è la certezza di quella, ma non è una domanda sulla vita futura. La domanda sul martirio è come sto vivendo adesso e se adesso la mia vita è così piena, compiuta, dedicata, coraggiosa, che possa in me permanere per sempre. Questo è il vero punto e la vera domanda del martirio, ed è questo che ha dato il coraggio a donne e uomini di affrontarlo. Ha dato loro il coraggio e la certezza di ciò che c'era, ma ha dato il coraggio, la dignità che avevano di vivere fino in fondo, in piedi, la loro vita. E allora capite che la domanda sul martirio non è mica solo una domanda per gli eroi. Certo, il martirio, quello cruento, sì, ma la domanda sul martirio, non per nulla questa parola vuol dire testimonianza, letteralmente, la domanda sulla testimonianza di vita è una domanda su come caspita sto vivendo oggi. Sto sopravvivendo o sto vivendo? Sto recitando il teatro della vita o sto vivendo in profondità? Sto annaspando giorno per costruirmi un'idea di me e un esercizio di me che non corrisponde a una realtà, ma mi serve solo per nascondermi? O sto vivendo in pienezza il sogno che Dio ha avuto per me quando mi ha creato? Questa è la domanda vera sul martirio, è la domanda sulla vita di adesso, mascherata da una domanda sulla vita futura. Ma parliamoci chiaro, noi vogliamo stare bene adesso, noi vogliamo essere felici adesso, vogliamo essere realizzati adesso, vogliamo provare il piacere della vita adesso. E che il fatto che Dio ce l'abbia promessa per domani ci fa felici per domani. Ma adesso? La mia vita, le mie relazioni, la mia famiglia, il mio lavoro, il mio tempo, i miei sogni, i miei desideri. Questa è la domanda sulla pienezza della vita. E quando rispondiamo a questa domanda, com'è la mia vita oggi, 10 novembre 2019, e a questa domanda ho risposto alla domanda sul martirio e sulla vita eterna. Non proiettiamo al domani la nostra vita per non viverla oggi. Quegli uomini e quelle donne hanno avuto questo coraggio perché nella loro vita vivevano in piedi, con dignità, con gioia e con coraggio in quel momento. Ed è per quello che hanno ottenuto in premio vita eterna. Ma la domanda è stata: oggi chi sono io di fronte a Dio? Chi sono io di fronte al mondo? Ma soprattutto, e forse ancora di più, chi sono io di fronte a me stesso? Questa è la domanda sul martirio. E questa è la domanda che io credo ognuno di noi ha il dovere di porsi. Perché il primo dovere che abbiamo non è quello di fare delle cose, ma di vivere la nostra felicità. E quella la viviamo se siamo davvero noi stessi, fino in fondo, senza maschere. E forse è proprio questo un piccolo martirio, vivere senza maschere. Ma viviamo come ci ha detto Gesù all'inizio del Vangelo di Matteo: beati, beati, beati.